Leggiamo adesso, l'orologio va avanti, dobbiamo leggere l'altra parte, leggiamo tutta intera dal capitolo 2, dal versetto 13 al 28. Finiamo il capitolo. Al 23, scusate, sbagliato, non esiste il 28. Dal 13 al 23, è nel foglietto, ma fino alla fine del capitolo.
Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio». Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: «Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più». Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino». Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea, Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: «Sarà chiamato Nazareno».
Il Messia potente è un fuggiasco, è un rifugiato politico. Viene salvato dalla morte mediante la fuga. Dio lo salva, perché attraverso l'angelo rivela in sogno a Giacobbe quello che sta per avvenire. Solo così lo salva. È uno scampato ed è un rifugiato in Egitto. Il Dio con noi, l'Emmanuele, è un rifugiato. Gesù, che è un bambino, che è anche uno che fugge, in lui si riflette la presenza di Dio. Anzi, lui è presente Dio stesso, l'Emmanuele. E Gesù sperimenta, e doveva sperimentare, di essere un esiliato, perché questo è il senso, sembra a me, principale di questo episodio, di questa realtà, cioè che Gesù, il Messia di Israele, il padrone del mondo, l'Emmanuele, è un esiliato. salvato da Dio. Questo però è una prova in più della verità che lui davvero è il Messia ed è l'Emanuele. Perché? Perché c'è scritto: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Dall'Egitto, l'accento è sull'Egitto. È dall'Egitto che io ho chiamato il mio figlio. E nel testo di Osea, questo è Osea capitolo 11, è Israele. Per Matteo è il Messia di Israele. Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Cioè, colui che impersona Israele è il suo Messia. È Gesù, per Matteo, questo figlio, il mio figlio. Ma l'accento, mi sembra, che spiega anche ovviamente, la citazione spiega ciò che avviene, questo è avvenuto perché si adempisse: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio, cioè dall'esilio. È l'esilio l'Egitto. Però è anche un rifugio, è una terra di rifugio e di protezione. L'Egitto fu per Giacobbe e per i suoi 12 figli, che poi sono i patriarchi di Israele, una terra di salvezza, un rifugio. Non era neanche per loro, c'era il rischio che potessero poi sparire in Egitto. Però l'Egitto fu la salvezza in quel momento e fu anche quello fondamentale per formare e plasmare il popolo di Dio, perché poi Dio si rifarà continuamente a questa esperienza. Quando gli dirà a Israele: ama il forestiero, perché anche tu sei stato forestiero e perciò dovresti saperlo, ricordati, anche tu sei stato forestiero, esiliato. Se non lo sei più, questo non significa che tu non lo sia per merito tuo. Tu sei stato nel bisogno. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio, anche la terra. È la terra dell'esilio per Israele, come si vede nei versetti che abbiamo letto successivi, dove viene tradotto il paese di Israele, ma andrebbe tradotto, c'è una sfumatura che potrebbe essere lasciata perdere, la terra di Israele, dice il testo, e ripetutamente Gesù tornò nella terra di Israele, la terra promessa, e rientrò nella terra. Vedremo questo. Non il paese, la terra con la T maiuscola. L'Egitto non è la terra, però l'Egitto è stata una protezione per Gesù, per il Messia. Perché? Perché la terra è il luogo della battaglia. Non è solo il luogo della pace, è il luogo anche della guerra. E lì si gioca tutto. Difatti si vede. La terra è il luogo dove si gioca la sorte del mondo. Perciò è il luogo anche della lotta, del confronto fra il nemico e il Salvatore, fra il popolo di Dio e il nemico del popolo di Dio, nella terra. E anche Gesù era convinto di questo, quando disse che un profeta non può morire fuori di Gerusalemme. Perché è a Gerusalemme che si giocano le cose. Perché si giocano lì? Perché lì Dio ha messo la sua presenza. E lì c'è anche la lotta. L'Egitto è stato per Gesù, e difatti a Betlemme il nemico ha assaltato il Messia, ha cercato di sopprimerlo e Dio lo ha salvato. Lo ha salvato facendolo un esiliato ma anche un protetto, un salvato. È stato salvato da Dio, ma anche dal sangue degli innocenti. A me sembra che voglia dire così. Se non vuol dire così, il Signore mi perdonerà. È stato salvato anche dal sangue dei bambini di Betlemme, cioè, perché qui in Matteo Gesù è di Betlemme, non c'è ancora Nazaret, siamo Luca, quell'altro. Qui Matteo siamo a Betlemme. Gesù è di Betlemme, è un betlemita. I suoi bambini, i figli, gli altri figli di Rachele, sono morti, sono stati uccisi e così hanno salvato il Messia, il Salvatore. E qui bisogna riflettere su questo episodio molto difficile. A me sembra che sia così. I bambini della città di Davide hanno contribuito alla salvezza del Messia. I bambini, bambini come lui. Io non voglio aggiungere altro su questo. Dice che allora si compì, non dice che avvenne perché si compisse, qualcuno vuol vedere una differenza, io non lo so se c'è, può darsi. Comunque dice che allora si compì ciò che fu detto per mezzo di Geremia profeta, che dice: si udì in Ramà, in Rama, una voce, un pianto e un lamento grande. Rachele che piange i suoi figli e non vuole lasciarsi consolare perché non sono più. Questo è un testo di Geremia. Esattamente Geremia capitolo 31 versetto 15. Dice: Rachele non vuole essere consolata perché non sono più. Cioè è un dolore inconsolabile, giustamente non accetta di essere consolata. Perché accettare di essere consolati vuol dire alla fine rendere in qualche modo comprensibile la tragedia, il dolore. Non vuole essere consolata. Perché, non solo perché è un dolore, è una tragedia, è un male irrimediabile, non sono più. Ma probabilmente perché non si può spiegare. Non c'è qualcosa che possa spiegare perché, il perché. Non c'è una risposta al perché. O almeno, diciamo così, forse meglio, Rachele non lo sa il perché. I commentatori, direi di sempre, molti commentatori comunque abitualmente, di fronte a questa pagina, a questo passaggio, rinviano al contesto di questa citazione. Geremia capitolo 31 versetto 15 è un versetto. Però tutto il contesto è estremamente positivo. Sono gli oracoli di Geremia, tra i quali sappiamo a memoria andando un po' più avanti, cioè al versetto 31 e seguenti, l'alleanza nuova che Dio stabilirà con la casa di Israele. Sono tutti i capitoli, questo è un capitolo 31, estremamente positivi, sono i testi della consolazione. E si fatti qualche versetto, subito dopo questa citazione, si dice, non piangere Rachele, non piangere, perché i tuoi figli torneranno. E quindi i commentatori, si può dire giustamente, rinvia di fronte a un testo che lascia smarriti e difficile da spiegare, cosa pensa Matteo? Rinviano al contesto. Difatti c'è non piangere. Resta per me però, io personalmente penso, resta il fatto che Matteo cita solo questo versetto. È un fatto. Poteva citare un altro versetto, no? Poteva dire una parola in più? Finisce così. Non vuole essere consolata, perché non sono più. Io penso naturalmente che Rachele non vuole essere consolata perché non sa che uno dei suoi figli, uno dei suoi bambini, si è salvato e sarà il Salvatore. Questo sì, credo, penso, non so cosa voi pensiate, cosa si possa di fronte a questo diciamo scrutare. Io penso che questo può essere l'intenzione di Matteo, cioè suggerirci questo, che Rachele non vuole essere consolata perché non sa che uno è scampato e che questo, che come Mosè che scampò e divenne il Salvatore, Mosè fu salvato dalle acque, il suo nome viene interpretato così dal testo biblico, e divenne il Salvatore. Così Gesù, il Messia, è stato salvato nella sua debolezza. C'è il mistero della debolezza, che è in balia apparentemente, ma Dio lo ha salvato. Ma non solo Dio, anche questi suoi, come lui, bambini di Betlemme, hanno in qualche modo contribuito alla sua salvezza. Se Rachele sapesse questo, sarebbe consolata. Però, questo lo aggiungo io, non so se certo sarebbe consolata, ma questa consolazione renderebbe comprensibile questo dolore. Io penso di no. Cioè, penso che c'è un mistero sempre in questo. Perché la via salvifica del Messia si porta dietro dolore? Non solo il male si porta dietro, ma anche la salvezza avviene attraverso il dolore. Questo è stato anche in Egitto, è stato sempre. Questo resta un mistero. Però la consolazione c'è. La consolazione non significa probabilmente che diventa comprensibile il dolore, ragionevole in qualche modo. Non deve necessariamente significare questo, ma la consolazione c'è ed è la presenza del Salvatore. Cioè è il fatto che tutto viene poi riassunto nel mistero della salvezza. Ciò che sfugge completamente alla nostra capacità di comprensione. E qui naturalmente lo dico perché, anch'io mi fermo qui, non vado oltre, perché suscita molte domande, non solo questo testo qui, ma naturalmente è un testo che si è sempre prestato a questo, di riflesso, se Dio è quello che è, Dio buono, eccetera, come mai? Ma questa è una domanda profondamente iscritta dentro le scritture, dentro il mistero della salvezza, che secondo me resta un mistero. La consolazione consiste nel fatto che lui è l'Emmanuele, cioè è con noi. Questa è la consolazione. E non probabilmente nel fatto che questo spiega il perché. il suo cammino ha anche con sé il dolore delle creature. Questo io non ci sono arrivato, preferisco fermarmi a questo. Lo sento molto più vero, molto più vicino alla, non solo all'esperienza di ciascuno, anche a quello che ci attende sempre. Consolazione consiste nel fatto che è con noi. Gesù ritorna dall'esilio, per ordine di Dio, viene condotto dall'esilio. I versetti dal 19 al 23 si potrebbero veramente e profeticamente, perché anche questa rimane una promessa, una profezia, come ancora oggi rimane il ritorno dall'esilio. Il ritorno dall'esilio del Messia di Israele, che entrò nella terra di Israele. Come Israele entrò nella terra della promessa con Giosuè, ma non finì lì. Allora non finì, la promessa non si arrestò lì. Non è che allora Israele entrò con Giosuè nella terra della promessa ed è finita la storia della redenzione. Se fosse finita, non ci sarebbe più Israele, non ci sarebbe più bisogno. Non è finita. E non è finita neanche con Gesù. E questo è quello che io vorrei aggiungere. Non è finita con l'evento della morte di Gesù. Gesù torna nella terra di Israele. Però l'esilio continua anche nella terra di Israele. E questo mi sembra che suggerisce Matteo. Notate come c'è un verbo che torna più volte in filigrana anche in altri testi. Adesso non lo vado a cercare. Il verbo è, lo troviamo al versetto 22. Si ritirò, non so la CE come traduce, si ritirò probabilmente, si ritirò, anechorisen, si ritirò, cioè anche nella terra si è ancora in esilio, e anche nella terra difatti Gesù deve proteggersi, perché Giuseppe non se la sente di andare in Giudea, dove dovrebbe andare, perché è di Betlemme, è lì che deve stare il Messia. Betlemme, Gerusalemme. E l'angelo Dio glielo conferma, che va bene non andarci, perché non è il momento, ci andrà, ma non è il momento. Si ritirò in disparte, anche nella terra, si ritirò in disparte. Quindi l'esilio continua anche nella terra promessa. Deve mettersi al margine, deve trovare una zona di rifugio anche nella terra santa. Però l'Evangelista cosa dice? Che anche questo, che è un problema di per sé, come mai il Messia non è a Betlemme, è a Gerusalemme, in Giudea. È un giudeo. Le scritture prevedevano questo. Qui Matteo non cita un testo, come voi vedete, ma allude e dice i profeti, e questo è molto impegnativo, e non so, ecco, chi possa stabilire con sicurezza quali passi dei profeti devono essere richiamati, invocati qui per spiegare. Però almeno un punto è chiaro intanto, che per Matteo questa, diciamo, marginalità del Messia che va a Nazareth e vive lì e cresce lì, è una conferma, perché così era previsto dalle scritture, è una conferma che lui è il Messia. E difatti, dice Matteo, come dicono i profeti, sarà chiamato Nazoreo, Nazoreos, Nazoreo, bisognerebbe tradurla, Nazoreo, che per Matteo è un nome del Messia. Difatti sarà chiamato Nazoreo, come dire, lo dicono i profeti, che il Messia sarà chiamato Nazoreo. Dove lo dicono? Questo è più difficile. Io cito un testo solo, è l'unico io per cui mi sono convinto. Isaia 11, versetto 1. Un virgulto sorgerà, già guardiamolo perché non va bene citarlo così male, Isaia capitolo 11, testo messianico, riconosciuto come testo messianico, senza discussione, che parla del Messia, come anche lì una cosa piccola, un virgulto, e parla del Messia soprattutto come il possessore dello Spirito. Allora dice, un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, cioè Davide. Jesse è il padre di Davide. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri, prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio, fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà insieme all'agnello, la pantera si sdraierà insieme al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà, eccetera. Un virgulto, un germoglio spunterà dal tronco di esse. Netzer, in ebraico, Netzer, Nazaret, si dice Nazaret in ebraico, o Nazrat, che è la stessa cosa, Nazrat o con una pronuncia più dolce, Nazaret, si può dire Nazrat o Nazaret, Netzer, le consonanti sono quelle, un virgulto, Netzer. Sarà chiamato Nazoreo. Ci sente l'eco di Netzer, Nazoreo. Che diventa così per Matteo un nome del Messia. E quindi la conferma che la marginalità in cui si è messo e cresciuto il Messia, è una conferma che è il Messia, perché è previsto, è il suo nome, Nazoreo. La chiesa di Matteo, molto interessante questo, e la tradizione delle chiese di Matteo, noi sappiamo dai padri questo, che i cosiddetti cristiani, noi diciamo cristiani, ma non è un termine conosciuto dalle chiese di Matteo. Cristiani da Christos, messianici vorrebbe dire, no? Non è conosciuto. E erano denominati Nazorei. Nazorei. Quelli che noi chiamiamo cristiani, i Siri, mi pare che si chiamino Nasraia, Nasraia. Per dire i cristiani dicono Nazorei, molto interessante. Beh certo, gli arabi sono successivi però. Sì, certo, però dicono sì. Beh, perché questo dipende anzitutto dagli ebrei, che dicono nozri, nozrim, stessa cosa. Nozri, nozrim, nazeret, per dire cristiani anche oggi, nell'ebraico che si usa si dice nozrim, nozeret, cioè nazorei, diciamo così. Però questo è uno sviluppo, però può essere anche una conferma che si sono attribuiti quel nome che è un nome del Messia. Ecco, fermiamoci qui. C'è ancora qualche minuto, se vogliamo contribuire una parola su questi testi che completano, mi sembra, il destino del Messia come l'Emanuele.
Una domanda su questo secondo testo, cioè è molto interessante il parallelo con Mosè, diciamo, è la persecuzione del piccolo Mosè. Ecco, la cosa che viene da dire è che la differenza è che mentre Mosè viene, la vita di Mosè è messa in pericolo dal faraone, dal re pagano, qui Gesù appare fin dall'inizio minacciato dai suoi all'interno del Vangelo di Matteo. E che cosa significa nel pensiero di Matteo questo dato?
Non so cosa possa significare. Può significare, per esempio, quello che significa per Ezechiele il re di Israele. Quando, per esempio, al capitolo 34 di Ezechiele, Dio se la prende con il re di Israele, dice basta, questi qui non sono mica, legittimi questi. Questi non pascono il mio popolo, lo disperdono, lo sfruttano. Può significare, cioè non so se si può richiamare anche la letteratura giudaica rispetto a Erode, non so se sia legittimo. La letteratura giudaica rispetto a Erode non considera Erode legittimo, lo sente come un gentile, usurpatore. L'atteggiamento, nonostante che Erode il Grande è stato un grande re per certi aspetti, ha compreso il Tempio, ma tante cose, dal punto di vista puramente storico, anche se è stato terribile, ha ammazzato anche tutti i suoi, mi pare che sia lui che... non voleva che ci si rallegrasse la sua morte, cosa che sarebbe stata molto facile, perciò fece ammazzare tutti i parenti prima di morire, così nessuno si rallegrerà della mia morte. Credo che sia lui, non vorrei dire un errore, ma insomma Giuseppe Flavio racconta queste cose. È stato un grande re per certi aspetti, ma è sempre sentito in modo molto negativo dalla letteratura ebraica, che non è, diremmo noi, equilibrata e oggettiva. È vero però, quindi quanto Erode, è vero che scribi farisei sono visti negativamente pure, e questo può riflettere quello che avverrà nella passione di Gesù. Ma in questione comunque rimane sempre il popolo di Israele, in questione, cioè contro gli scribi farisei, a favore del popolo, passerà il mio popolo Israele. Questo è chiaro, che è la contesa su chi è il vero pastore di Israele. Non saprei dire di più.
molto. A me ha colpito molto quella cosa che hai detto riguardo al sangue dei bambini innocenti, che è stato salvato anche per il sangue dei bambini innocenti, perché ripensandoci un attimo, pur restando tutta l'incomprensibilità della cosa e restando il mistero di questo pianto di Rachele e di questa salvezza attraverso il sangue percorre tutta la storia della salvezza e la scrittura, dal sangue sugli stipi delle porte che salva i primogeniti dei figli di Israele, dalla strage dei primogeniti in Egitto, via via al sangue dei capri o degli agnelli nel Tempio, e poi appunto il sangue innocente, il sangue di Cristo, di cui una sola goccia può salvare tutto il mondo dal peccato. Cioè, mi pare che è in questo senso forse che lui è sia in Egitto e esulo in Egitto per essere chiamato dall'Egitto come il popolo, e nello stesso tempo è salvato anche dal sangue innocente, che è mistero e prefigurazione del suo sangue innocente che salva poi tutto il mondo.
Ecco, io pensavo anche un'altra cosa, no? Davanti a questo dolore, questo suo perché questo dolore, perché Dio che è allora somma bontà, perché? E secondo me un'unica, almeno io la vedo così, la spiegazione sta in Dio tanto quanto nell'uomo. Cioè l'uomo è stato creato da Dio, come dice nella Genesi, sua immagine e somiglianza, e questo in che cosa? Nella libertà. E è stato Dio che nel donare la libertà all'uomo ha donato anche l'amore vero, l'amore che può essere anche non contraccambiato, e in questo appunto da questo nasce poi il peccato originale, il primo dolore, da questo nasce il dolore. Ma è anche dal dolore, per la grandezza di Dio, che non viene esclusa poi la salvezza dell'anima attraverso la preghiera, attraverso soprattutto la fede. A me tornano due immagini, il tradimento di Giuda e il tradimento di Pietro, che è, se vogliamo, un tradimento. Cioè il tradimento di Giuda comunque è anche come il tradimento di Pietro, ma appunto in Giuda dopo c'è questa razionalità che previene, no? E dice ma come può perdonarmi? Non può perdonarmi, e è questa che la porta alla disperazione, e questo lo porta alla morte, nascendo da un dolore, ma anche in Pietro. Però la differenza è appunto è di questo, no? Pietro che fugge con le lacrime, è l'abbandono completo in questa fede, in questo il grande dono, nella libertà dell'uomo, e soprattutto lo sguardo comunque di Gesù a Pietro e a Giuda, nel momento in cui viene tradito, non come uno sguardo di rimprovero, ma in questo uno sguardo pienamente d'amore, uno sguardo d'amore, quando dice così tradisci il figlio dell'uomo, o quando guarda Pietro dopo che ha cantato il gallo, uno sguardo di completo amore. Da una parte c'è una reazione, da una parte c'è l'altra. Da una parte abbiamo la salvezza, da una parte abbiamo la morte dell'anima, no?
Sì, resta, è vero quello che dici, secondo me, ma resta anzitutto che qui sono dei bambini sotto i 2 anni, e in secondo luogo ancora di più che muoiono per colpa di Gesù, diciamo così, al posto di Gesù, perché era lui l'oggetto. Questo resta, secondo me resta. Però certo il problema del dolore ha molti aspetti, ma qui la cosa veramente, secondo me, importante era questa connessione, che Gesù è uno scampato e l'hanno protetto, l'ha protetto Dio, ma l'hanno protetto anche questa schiera di suoi coetanei. E questo è anche molto grande, molto profondo, difficile. E Silvia citava prima la liberazione dall'Egitto, e sapete che nella tradizione non è solo il sangue dell'agnello che salva, ha salvato Israele dall'Egitto, è anche un altro sangue, quello della circoncisione. E c'è l'episodio famoso, che è la premessa dell'andata di Mosè in Egitto, misterioso, capitolo 4 dell'Esodo, in cui Dio assale Mosè e lo vuole uccidere. E che ciò che salva Mosè, come sarà salvato Israele dall'angelo sterminatore, è il sangue della circoncisione. Il sangue della circoncisione non è il sangue dell'agnello, che resta un simbolo, ma il sangue è una goccia di sangue dell'uomo, di Israele. C'è una partecipazione. Questo è molto misterioso, ma naturalmente c'è un contributo alla salvezza che è di Dio.